thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. I nomi delle cose. La trasmissione della coordinamento femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Underoos. Things are getting kind of gross and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Ciao a tutte, vorremmo aprire con una nota, un'anticipazione delle notizie che riguarda il famoso processo Ruby. Già il fatto che il processo si chiami Ruby ci dà da pensare, perché chiaramente viene presa di mira quella che dovrebbe essere poi tutelata, no? La minorenne che dovrebbe essere tutelata. Comunque, nella requisitoria al processo che vede imputato Silvio Berlusconi, la PM Ilda Boccassini ha fatto delle dichiarazioni perlomeno sconcertanti. Al di là del fatto che ha dichiarato che Ruby è abitualmente dedita alla prostituzione, però ha detto anche testuali, leggo virgolettato, che ha una furbizia orientale propria delle sue origini. Allora, queste sono dichiarazioni molto gravi, perché sono dichiarazioni di stampo neocoloniale, razziste, sessiste. Al di là del fatto che la furbizia orientale, cioè Ruby è marocchina, quindi già c'è perlomeno un errore di fondo, però al di là di questo troviamo queste dichiarazioni gravissime e rimaniamo assolutamente stupite che tutte quelle che qualche tempo fa, non più di 15 giorni fa, intendiamo le femministe, i collettivi, le donne che si sono scandalizzate ed agitate, hanno fatto comunicati per gli insulti razzisti alla ministra Nera. È chiaro che gli insulti razzisti alla ministra Nera non sono accettabili, però su questo sono stati fatti comunicati e via discorrendo, non abbiano trovato modo di fare un comunicato o di spendere una parola su questo attacco alle donne, questo atteggiamento da neocolonialismo occidentale che è stato fatto nei confronti di una ragazza che invece dovrebbe essere tutelata, e questo è un attacco a tutte le donne.
Allora, ciao a tutte e tutti. Per iniziare questa puntata di oggi, in realtà volevamo iniziare con un report in qualche modo di quello che è stato lo sciopero di oggi. Oggi è stata una giornata piena, insomma, di manifestazioni e momenti di lotta generici, e tra questi c'è stato uno sciopero a livello nazionale della logistica, che ricordiamo è quel settore in cui c'è il trasporto fondamentalmente e lo scarico e carico delle merci da parte dei grandi corrieri. E anche a Roma c'è stato questo sciopero, in particolare a Corcolle, che insomma un posto dove ci sono tutta una serie di questi magazzini dove vengono fatte questi queste consegne. E diciamo che c'è stato, in realtà lo sciopero è stato abbastanza partecipato, c'erano lavoratori non solo dell'SDA ma anche della Bartolini, alcuni della DHL, che anche erano pochi, ma che comunque qualcuno inizia anche da quelle parti a muoversi. E ci saranno state almeno anche più di un centinaio di persone comunque, e c'era una percentuale abbastanza alta di adesione. E niente, diciamo che in realtà si è partiti con l'autorizzazione era per un presidio che era proprio lì al centro, a questo Corcolle, al centro, cioè in un punto che era strategicamente vicino a tutte queste sedi. E, però insomma, arrivati là comunque i lavoratori hanno voluto fare una sorta di corteo, che quindi è partito lì ed è andato un po' girando per queste sedi, fondamentalmente è arrivato fino alla sede dell'SDA, dove cioè, ci si è fermati, si è fatto insomma un po' di discussione, qualche volantinaggio, e poi si è tornati al presidio, dove si è fatta un'assemblea in cui è stata molto partecipata. E niente, comunque è stato un momento importante, c'era una notevole partecipazione insomma anche da parte dei lavoratori, che hanno comunque pienamente partecipato all'assemblea e hanno espresso ognuno le proprie i propri problemi e niente, con una certa coscienza, ecco. Ecco, un dato comunque interessante dello sciopero di oggi è che cioè, da tener conto del fatto che in realtà i lavoratori della logistica, che poi fondamentalmente sono facchini, ecco, e sono in realtà per il 90% tutti quanti migranti, e, ma migranti provenienti veramente da tantissime parti, perché ci sono eritrei, etiopi, ma anche rumeni, polacchi, quindi in realtà provenienti veramente da tantissime parti del mondo. E nonostante quindi ci fossero all'interno di questa assemblea, se lo vogliamo chiamare realtà, persone provenienti anche con aventi anche delle differenze culturali, religiose molto forti tra di loro, si è comunque riuscito, proprio per quello che è insomma il riconoscimento che si è riuscito ad avere come classe lavoratrice all'interno di una classe, c'è stato un riconoscimento e una coscienza di classe che ha portato a superare queste differenze e quindi a riuscire a fare fronte comune nei confronti di quello che sono i padroni. E niente, quindi questo penso sia un dato molto interessante che andava sottolineato, visto che visto anche appunto il fatto che proprio in questi giorni si è parlato di CIE, no?
Sì, sì, infatti, perché i CIE sono, tra le altre cose, oltre ad essere un momento molto alto del controllo sociale, sono un momento molto alto del controllo del mercato del lavoro. Tant'è vero che ci sono usciti degli articoli su diversi giornali che denunciano alcune associazioni per i diritti umani, le condizioni di vita inumane, peggio del carcere nei CIE, però questo è sintomatico del fatto che praticamente tutte le componenti di governo e paraistituzionali, che cosa fanno? Tentano di trascinare sempre la problematica dei CIE sul problema dei diritti umani, delle condizioni di vita, sul fatto che si mangia che si mangia male, che le docce sono inservibili, che c'è solo l'acqua fredda, che praticamente le donne non riescono ad avere gli assorbenti igienici, cose di questo tipo. Ma al di là del fatto che chiaramente una situazione migliore sarebbe doverosa, però il problema dei CIE non è questo. Il problema dei CIE è che vengono usati da questa società appunto come momento altissimo di controllo sociale, momento altissimo del mercato del lavoro, di controllo del mercato del lavoro, tant'è vero, come abbiamo visto, allo sciopero della logistica poi la percentuale di lavoratori migranti è altissima. A questo proposito ci viene in mente una cosa, no? È stata fatta ministra una deputata nera, e questa deputata nera chiaramente è stata accolta dalla cosiddetta sinistra socialdemocratica con molto entusiasmo. Quando sono state fatte nei suoi confronti degli insulti razzisti, c'è stata una levata di scudi molto forte, cosa doverosa fra l'altro, perché gli insulti razzisti non si devono fare a nessuno, però nessuno ha messo in evidenza, nessuna, a noi interessa poi l'ambito del movimento femminista, e nessuno ha messo in evidenza il ruolo che questo tipo di figure hanno. Come le donne, per noi il fatto che la Boldrini sia stata eletta presidente della Camera e una ministra nera sia stata eletta ed una deputata nera sia stata eletta ministra rientra in quel meccanismo di strumentalizzazione delle differenze, delle diversità, dei diritti umani che questo sistema sta attuando a tutto campo. Tant'è vero che noi che siamo stati abbiamo lottato a lungo e lottiamo ancora contro i CIE, sappiamo poi che la ministra ha fatto carriera nel PD nella città di Modena, ci chiediamo dov'era quando il CIE di Modena è diventato di fatto un CIE di massima sicurezza, dov'era la ministra quando è stata fatta una manifestazione a Modena super blindata contro i CIE? Ci piacerebbe molto saperlo.
Allora, è come prima diceva l'altra compagna, ci sono stati vari movimenti oggi nella città di Roma, e per esempio c'è stato il corteo dei vari movimenti lotta per la casa, una specie di festeggiamento di quello che è stato lo Tsunami Tour, che sono state due grandissime giornate di occupazioni, quasi una ventina di occupazioni a Roma, sia legate ai già noti movimenti per la casa che anche vari studentati che sono nati appunto dalle occupazioni di compagni compagni e compagni che hanno voluto riprendersi i propri spazi, la propria vita e non vivere insomma alla mercé di quello che è questo sistema capitalista. E, il corteo è stato molto molto partecipato e devo dire è stata una bella giornata di unione, anche se effettivamente non c'è stata un'effettiva organizzazione complementare tra lo sciopero della logistica e il movimento per la lotta per la casa. Però devo dire che comunque scegliere di scendere in piazza lo stesso giorno e mostrare la nostra forza insomma quando siamo in piazza, devo dire che rende insomma un po' più felici rispetto a questo. Volevo darvi una notizia che stava su Huffington Post dell'11 maggio e il titolo è: reddito di cittadinanza in Germania ha reso precari 7.500 milioni di lavoratori ed è diventato la Bengodi degli imprenditori. Ah, oddio, scusate, perdonatemi, brava che mi hai corretto. Mi sono sbagliata e ho detto era 7 milioni e mezzo di lavoratori. E fondamentalmente l'articolo fa un paragone rispetto a tutta la questione del reddito di cittadinanza. E vi volevo leggere dei pezzetti, insomma. E servono soldi, certo, per darne a tutti un reddito minimo, ma a volerli trovare davvero si trovano. Questa sì che sarebbe civiltà: tutti devono poter mangiare ed avere un tetto sulla testa. Diciamo che servono 350 euro a persona, in più servono 250 euro per un figlio a carico, senza pagare l'affitto, in una casa purché sia anche in uno di quei casermoni che venivano costruiti decenni fa. E poi un lavoretto, così poi si arrotonda, magari 400-450 euro al mese per 15 ore settimanali, naturalmente senza tasse. Quello che serve per comprarsi ogni tanto un vestito e un paio di scarpe. E volendo ci scappa un cinemino la domenica. Per molti giovani che non hanno mai avuto un lavoro sarebbe ancora un'ancora di salvezza. Rimangono le utopie, fare come mamma e papà che si sono comprati una casetta col mutuo dopo aver messo da parte i soldi per l'anticipo. 1000 euristi a vita. Questa è la grande conquista sociale della Germania. Bengodi dei datori di lavoro che hanno dato a disposizione milioni di sudditi mantenuti con un'elemosina, assegno di inoccupazione ed alloggio a carico dello Stato, salario ridicolo e contributi sociali minimi. Vabbè, poi ovviamente l'articolo prosegue, però la cosa che mi colpiva molto, anche a livello personale, mi capita molto spesso di parlare delle condizioni ovviamente di crisi e di contesto sociale, di tessuto sociale italiano, e molto spesso mi viene fatto appunto l'esempio della Germania o della Francia, insomma di questi paesi che sono civili e evoluti. Noi non lo siamo, però non lo siamo come non lo sono nemmeno loro. E, perché a me non mi piace tanto, perché effettivamente è un effetto placebo questo di prendere i soldi dallo Stato, perché se non riconosco lo Stato, sinceramente io non voglio nemmeno i loro soldi. E, ovviamente insomma è la mia opinione, però un'altra cosa che mi ha fatto pensare a questo è stato l'idea che mi sembra, non vorrei confondermi, del supermercato che a Milano offriva lavoro ai disoccupati in cambio di cibo. E per me questo è allucinante, cioè nel senso è veramente rendere ancora più servi e veramente togliere la dignità alle persone, perché per guadagnarsi anche quello che gli sarebbe dovuto, cioè il cibo per mantenersi, devono comunque guadagnare, quindi non gli viene dato o comunque non si fanno altre iniziative.
No, ma oltre al fatto appunto che tu dicevi della cosa assurda che uno debba lavorare per potersi permettere proprio di campare, tra parentesi era anche tra le motivazioni che oggi insomma alcuni lavoratori chiaramente declamavano, ma cioè c'è anche il fatto che si pensa che comunque si debba avere un controllo su quelle che sono le spese che uno possa scegliere di fare, cioè io gestisco i tuoi soldi, cioè nel senso tu puoi lavorare, però cioè al massimo devi mangiare, quindi io gestisco, devo decidere tu come devi fare, perché mi servi, no, che sai sopravvivere in qualche modo. Quindi pensare che io debba in qualche modo sempre appunto dovermi guadagnare, come dicevi tu, anche le cose di base, che qualsiasi cosa io faccia debba essere finalizzata comunque sempre solo al mio sostentamento, che non ci possa essere nessuna libertà e desiderio che io possa voler in qualche modo realizzare, che possa essere al di fuori di questa, cioè solo...
Volevo aggiungere un secondo una cosa. Questa precisazione mi ha fatto pensare a migliaia di lavoratori e lavoratrici italiane che in questi ultimi anni ricevono al posto dello stipendio, comunque compensando sullo stipendio effettivo, i buoni pasto.
Diciamo che questa del sussidio del reddito, chiamiamolo così, di cittadinanza, in effetti è un argomento delicato. Secondo me andrebbe letto in maniera dialettica, nel senso che il fatto che lo Stato dia dei sussidi di base, e che dovrebbero poi essere generalizzati, dovrebbero essere a tutti, il fatto del reddito di cittadinanza andrebbe analizzato, perché di solito tutto quello che passi in effetti poi non è un reddito di cittadinanza, è un sussidio per dato in maniera saltuaria, dato in occasioni particolari. Questo non c'entra niente col reddito di cittadinanza. Se per reddito di cittadinanza si intende un tot a ogni cittadina, ogni cittadino, per il solo fatto che è nato sul suolo di una nazione, e dovrebbe essere dato al di là di qualsiasi differenza di classe, di razza, di anzi addirittura si pensa che dovrebbe essere dato dal momento della nascita. Se il reddito di cittadinanza è questo, diciamo che va perlomeno a vantaggio di tutta una serie di persone che in effetti hanno difficoltà a sbarcare il lunario. Allo stesso tempo, questa non è una lotta che secondo noi comporta poi una presa di coscienza di classe, un risultato che non sia quello immediato di sostentamento e di risoluzione di problemi, anzi va tutto a vantaggio della socialdemocrazia certe volte, che addomestica anche le lotte. Ciò non toglie che vada visto in maniera dialettica, un po' come noi vediamo il problema dell'aborto, per esempio, no, della 194. Noi siamo assolutamente per l'aborto libero, depenalizzato sempre comunque e senza nessun vincolo e gratuito da parte dello Stato. Ciò non toglie che la 194 sia un passo avanti rispetto a una situazione di clandestinità. Quindi se io come femminista mi battessi e volessi battermi, io farei sempre la lotta per l'aborto libero. Poi sicuramente a cascata lo Stato, se noi riuscissimo, guarda caso, a spostare anche di poco i rapporti di forza, forse darebbe le leggi. Il problema va insomma visto sempre in maniera un po' appunto dialettica, come dicevo prima. Per finire il primo spazio della trasmissione, vorremmo leggere una nostra presa d'atto nei confronti di quelle che sono le occupazioni, di quelle che sono gli spazi liberati, di quelli che sono di quella che è l'agibilità degli spazi politici, perché per noi femministe è molto importante. Occupare una casa è un atto politico, occupare uno spazio è un atto politico. La creazione e l'agibilità di spazi politici è respiro e aria per il movimento femminista. La loro difesa è un momento importante di consapevolezza e di crescita del femminismo tutto e spazza via le teorie inconsistenti e false della convivenza civile e della legalità. Due principi che peraltro vengono sempre indirizzati alle oppresse e agli oppressi, alle emarginate e agli emarginati, per far loro accettare condizioni di vita improponibili e ruoli, mentre chi li propaganda mercanteggia con le istituzioni, promozione sociale personale del gruppo di appartenenza. Occupare case, spazi abitativi, sociali è un diritto e chi a vario titolo lo nega, indipendentemente dal ruolo che assolve, dai distinguo che fa, accetta e non trova vergognoso che ci siano persone che non hanno un tetto sotto cui vivere o che debbano pagare affitti improponibili o che debbano regalare la loro vita per far fronte ai più elementari bisogni. E le occupazioni separate di donne, femministe e lesbiche rivendicano spazi di autonomia, di tutela e di sogno a cui non vogliamo e non possiamo rinunciare. E valgono più di mille parole. Sostenerle o meno è una cartina di tornasole che chiarisce da che parte stiamo, perché il femminismo oggi è anche rompere la legalità in cui ci vogliono imbrigliare.
Siamo ancora qui sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è la trasmissione I Nomi delle Cose a cura della coordinamento femminista e lesbica. E niente, poiché abbiamo finito la prima parte, volevamo iniziare la seconda parte che, come da palinsesto, è incentrata sul rifiuto del lavoro. E niente, era una trasmissione che avevamo preparato in vista del 1° maggio, poi insomma è stata rimandata, quindi la facciamo oggi e sarà in realtà divisa in due trasmissioni. In questa seconda parte di approfondimento oggi ci sarà il rifiuto del lavoro, invece la settimana prossima nell'approfondimento ci sarà il rifiuto del non lavoro. E prima di iniziare volevo un attimo ricordare i nostri indirizzi, il nostro indirizzo email che è coordinamenta@autistiche.org e invece il nostro blog che è coordinamenta.noblogs.org.
Mow 'em down.
Ci interessava moltissimo parlare del rifiuto del lavoro, perché il rifiuto del lavoro è una teoria che è praticamente nata tra gli anni 60, la fine degli anni 60 e gli anni 70 all'interno delle fabbriche, e ha investito in maniera estremamente coinvolgente tutto il sociale, e riteniamo che sia ancora una teoria attualissima. Prima di tutto partiamo un attimo dalle premesse. Il movimento operaio storico aveva finito per impiantarsi proprio sull'ideologia del lavoro, no? Cioè, a proposito del concetto di lavoro, abbiamo trovato una definizione molto azzeccata sulla rivista Zapruder del 2004, che definisce così l'ideologia del lavoro: quel modo di pensare largamente introiettato nella nostra società che fa dell'attività lavorativa continuativa e retribuita il titolo normale e pressoché esclusivo di partecipazione alla vita associata. L'idea che sia il lavoro a conferire pieno diritto di cittadinanza è in effetti ampiamente trasversale, interclassista, condivisa da etiche laiche e religiose. È più di un'ideologia, è senso comune, rappresenta cioè una norma di comportamento e di giudizio completamente assimilata e che dunque funziona proceduralmente senza passare attraverso un attento esame critico come dispositivo disciplinare.
Mi sento solo, dove andrei, che farei? Alieno nell'etere, forse vagherei inseguendo la frequenza che vorrei, potente ed arrogante. Per te qui non c'è niente, non è questa la tua gente. Apri bene le tue orecchie, senti un po'. Io alzo a palla la mia radio, signor boss. Prendo l'onda e spicco il salto, signor boss. La mia casa è a San Lorenzo, signor boss.
Volevo farvi notare che insomma esiste anche un precedente illustre, che è il diritto alla pigrizia, le droite alla paresse del 1883, è un pamphlet di Paul Lafargue, rivoluzionario francese. E il testo è scritto dalla sua cella di prigione e muove una critica alla strana follia che si è impossessata per uomini e donne, l'amore per il lavoro. E secondo Lafargue, la passione per il lavoro è causa della degenerazione intellettuale tipica delle società capitalistiche, nonché generatrice di miserie individuali e sociali. A sostegno del diritto all'ozio, Lafargue porta un pungente ritratto della società lavoratrice del tempo, alienata dai ritmi estenuanti, dal paradosso dei macchinari, ricordiamo insomma la rivoluzione industriale, sempre più precisi e veloci, e non portano però a un'effettiva riduzione delle ore di lavoro umane, quasi si volesse competere con la macchina. Sono inoltre presenti riferimenti alla concezione del lavoro in epoche passate. Anche i greci dell'antichità non provavano che il disprezzo per il lavoro. Solo agli schiavi era permesso lavorare. L'uomo libero conosceva unicamente gli esercizi corporali e giochi di intelligenza. Oppure, sempre pieno di umorismo, di spirito e di arguzia, è stato un maestro della satira politica. Il suo diritto alla pigrizia l'ha reso noto e popolare forse più di tutte le sue opere scientifiche. Questo era un omaggio di Kautsky.
Allora, quindi nella tradizione del movimento operaio il miglior lavoratore è quello che coincide con il miglior rivoluzionario, no? Per i sindacati e i partiti di sinistra il lavoro rende liberi, legittima il potere operaio. Sono i capitalisti in questa visione a essere assenteisti, parassiti, sciuponi, sfruttatori, profittatori. Chi lavora di più deve governare la società. Questo in sintesi è l'assunto di questo tipo di tradizione. Però in Italia è soprattutto il mondo dell'operaismo che comincia a accorgersi di alcuni cambiamenti che si stavano verificando nelle grandi concentrazioni industriali. La loro attenzione è attratta dalle pratiche di insubordinazione e di sabotaggio che si erano diffuse e radicalizzate fino a esplodere nel 69 in seguito all'autunno caldo. È allora che queste pratiche diffuse e spontanee vengono concepite come molteplici forme dello stesso rifiuto del lavoro. E su queste pratiche diffuse saranno poi la base su cui si formeranno i primi nuclei dell'autonomia.
Allora, proseguendo, volevo leggere un pezzo che aiutava insomma a definire ancora un po' meglio. I lavoratori non accettano più il lavoro come disciplina, ma vedono la loro vita non come lavoro, ma come assenza dal lavoro, dalla loro attività come esercizio libero e creativo. Perciò parla di rifiuto ad accettare le regole dell'addestramento al lavoro, dell'apprendistato allo stesso e come tendenza generale al rifiuto operaio del lavoro, come incipiente volontà e conoscenza della soppressione del reale. Poi prosegue: l'odio nei confronti dei padroni e l'impegno nella lotta non sono il frutto della miseria e della disperazione, ma del desiderio e del godimento.
Flying high in the sky, we needed my shoulder. Like a storm.
Allora, soprattutto tra il 1974 e il 1975, le pratiche antilavoriste e antiproduttivistiche, le pratiche di appropriazione antistituzionali, usciranno dalle fabbriche per incontrare nuovi soggetti sociali, come il proletariato giovanile o le donne, che si stavano organizzando anch'essi in maniera autonoma. Con le giornate insurrezionali dell'aprile 1975, l'autonomia e il rifiuto del lavoro rompono qualsiasi argine tra fabbrica e territorio e si espandono velocemente nel sociale. La fuoriuscita dalle fabbriche è uno dei risultati più importanti perseguiti dall'autonomia in quegli anni. Risultato perseguito intenzionalmente, ma che si può ritrovare anche prima di questa intenzionalità, quando veniva affermato nel giugno 1969 su un importante numero della classe che la rivoluzione operaia non può significare un nuovo nome per lo sfruttamento del lavoro vivo, può intendersi soltanto come possibilità concreta, materiale di liberazione del lavoro vivo dall'intero apparato produttivo organizzato dal lavoro morto, come distruzione dei rapporti capitalistici in ogni loro specificazione. Rifiuto del lavoro come punto più alto e generale dello scontro politico col capitale. E il rifiuto del lavoro fatica, del lavoro espropriazione, significa in positivo richiesta perentoria di conquista di tutto il potere di appropriazione di tutta la ricchezza sociale.
Quindi il rifiuto del lavoro nasce concretamente nelle fabbriche, perché gli operai della fabbrica non vanno al lavoro, ci vanno perché ci sono costretti, no? Il lavoro non è un modo di vivere, ma l'obbligo di vendersi per vivere, che è una cosa diversa. Ed è lottando contro il lavoro, quindi contro questa vendita forzata di se stessi, che si scontrano poi con le regole della società. E che cosa succede? Succede che il rifiuto del lavoro esce dalla fabbrica, si espande dalla fabbrica alla società e questa esigenza si allarga, diventa voglia di riprendersi il tempo. La lotta contro il lavoro vuol dire tutto tempo per la rivoluzione, nemmeno un'ora per la produzione. Questo è il programma dell'autonomia operaia, però poi, come altri conflitti, quello del tempo di lavoro allo spazio della città, della metropoli, dilaga dal salario al desiderio, dall'identità al divenire, come si diceva quella volta, perché gli operai in effetti non volevano più essere operai, volevano vivere, volevano soddisfare i propri bisogni. L'assenteismo diventa pratica politica teorizzata e effettuata. E poi a cascata che cosa succede? Che se è normale, come veniva inteso, autoridursi l'orario di lavoro, ne discende che si diffonde l'autoriduzione. La conflittualità esce dai cancelli della fabbrica, investe il territorio, si incontra con quella che cresceva nei quartieri, nelle scuole, nelle strade, e la metropoli veniva sentita proprio come nemica. Quindi si diffonde in tutta una serie di altre soggettività politiche, si diffonde nella metropoli. A questo proposito volevamo leggervi un bel pezzo del giornale di Lotta Continua, che mi pare che sia del 72, se non vado errata, aspettate un attimo che lo cerco, che mi pare proprio sia del 72. Ecco, no, anzi, è il numero 22 del dicembre del 70, quando viene sviluppata la parola d'ordine "riprendiamoci la città", che è quanto mai attuale. E quindi adesso vi leggeremo questo pezzo che sembra scritto per noi. I've been through years, too many blue years. Now I want new years every year. For old folks, marriage is for cold folks. That's what I believe. One husband, one wife. What do you got? Two people sentenced for life. Marriage is for old folks. Marriage is for cold old.
Vi leggo questo pezzo da Lotta Continua. Riprendiamoci la città, in questa società schifosa che distrugge la voglia di vivere, l'intelligenza delle masse, la natura, in questa società schifosa che vive nello sfruttamento di milioni e milioni di uomini, donne, bambini, vecchi, da parte di un pugno di padroni bastardi, in queste città trasformate in galere, dove tutto, la fabbrica, il quartiere, la caserma, la scuola, l'asilo è contro i proletari. Contro la loro volontà di crescere, sviluppare la propria forza, conoscere, imparare collettivamente. In queste città razziste, dove tutto divide gli sfruttati, gli uomini dalle donne, i genitori dai figli, i proletari emigrati dai locali, gli operai dagli studenti. In queste città siamo tutti stranieri, siamo tutti emigrati. Tutto ciò che esiste, l'intera società, la ricchezza delle nazioni l'abbiamo costruito noi. È il prodotto del nostro lavoro sfruttato, della nostra miseria. È tutto nostro. Prendiamo tutto, prendiamo la società. Prendiamoci la città, prendiamoci le case, le scuole, i trasporti, gli asili, le piazze, le strade devono diventare i luoghi in cui conoscerci, unirci, discutere, decidere e lottare. Impariamo a vivere in un modo nuovo, impariamo a odiare i nostri nemici ed essere solidari con i nostri compagni. Prendiamoci la città, costruiamo qui e oggi nella lotta e con la lotta la società comunista.
Momenti e luoghi, l'autonomia si lega in maniera più forte con i nuovi soggetti, avviando un fecondo scambio linguistico e culturale. È il caso di Bologna e dell'area creativa dell'autonomia. Le donne, gli omosessuali, i giovani avevano dato vita a una rivoluzione culturale che ancora segna la nostra epoca. La radio, i giornali e le riviste, la musica e molto altro vengono rivoluzionate nel tentativo di ricerca di un nuovo modo di esprimersi e comportarsi. L'autonomia procede in parallelo con un continuo incontro e scambio con tutte queste esperienze e soggettività. Il rifiuto del lavoro è il terreno di incontro ideologico di tutte queste parallele in continuo movimento. Meglio una fine spaventosa che uno spavento senza fine. Slogan dei circoli del proletariato giovanile. Viene così spiegato: spavento senza fine è lavorare alla catena, aspettando agosto per andare in ferie con la famiglia. Io sono stato alla catena, vedevo quelli che erano lì da 10, 20, 40 anni, non esistevano più, erano vuoti. Dopo 3 mesi me ne sono andato.
Yeah. non è soltanto un'ideologia dell'emancipazione il rifiuto del lavoro, ma è un modo di lettura della società capitalistica, la cui identità ruota attorno all'idea forza del rifiuto del lavoro. La pratica dell'appropriazione diventa il punto di identità più rilevante dell'area politica dell'autonomia: appropriazioni di beni, espropri, illegalità di massa, autoriduzioni delle tariffe sociali. L'indicazione politica era chiara: uscire dalle mura della fabbrica, appropriarsi del territorio, dall'autonomia degli operai all'autonomia diffusa.
Per esempio, troviamo nel maggio del 1973 un articolo sul tema del salario alle casalinghe. La distruzione del ruolo capitalistico della casalinga, la liberazione della donna proletaria dall'oppressione del suo lavoro devono essere messe all'ordine del giorno. Salario alla casalinga non come riconoscimento istituzionale ed equa retribuzione della propria funzione di lavoro produttivo, bensì salario garantito come conquista con la lotta di ciò che serve ai bisogni proletari. Appropriazione di questo salario attraverso il non pagamento di tutti i costi sociali, l'appropriazione dei servizi e dei beni necessari. Con questo approccio al tema, seppure non ancora femminista, ma al tema del salario del casalinghe e del ruolo femminile, vi lasciamo, perché la prossima settimana faremo la seconda parte, che riguarda il tema del rifiuto del non lavoro, cioè quello che in questa società viene considerato un non lavoro, e cioè il lavoro di cura e il lavoro riproduttivo, che gruppi femministi come Lotta Femminista e altri degli anni 70 hanno affrontato, legato ai problemi della donna che lavorava.
Io quindi vi ricordo che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, che il nostro indirizzo email è coordinamenta@autistiche.org. E il nostro blog è coordinamenta.noblogs.org.
E volevamo ricordarvi un'ultima cosa, no, dirvi un'ultima cosa prima di lasciarvi, che ringraziamo tutte e tutti quelli che sono venuti alla nostra presentazione degli atti al Porto Fluviale sabato scorso. La presentazione è stata molto bella, partecipata, e tutte e tutti quelli che vogliono ricevere una copia degli atti, basta che ci scrivano a coordinamenta@autistiche.org, che è l'indirizzo di posta che abbiamo dato un attimo fa, oppure possono passare qui in radio, che ci sono le copie.
This is not really happening. This is not really happening. You bet your life.